La storia in podcast di Focus.
Eccoci qui, riprendiamo la nostra conversazione con Mario Del Pero su il terzo presidente degli Stati Uniti, Thomas Jefferson.
Restiamo sull'ultimo punto che hai detto e sulla presunta velleitarietà, anzi sulla presunta ma anche attestata velleitarietà delle ambizioni di alcuni dei padri fondatori circa il ruolo degli Stati Uniti appena fondati, appena creati nel mondo. Ci spostiamo in un momento in cui la guerra rivoluzionaria si è conclusa con la vittoria delle forze rivoluzionarie e quindi il mantenimento di quella che allora era ancora una confederazione. Questa guerra si concluse vittoriosamente, come ricordavamo nell'episodio su Washington, grazie all'aiuto fondamentale della Francia. E proprio in Francia Jefferson sarà inviato come plenipotenziario degli Stati Uniti riuniti in Confederazione. E poi Jefferson avrà ulteriormente modo di plasmare o provare a plasmare la politica estera degli Stati Uniti, questa volta gli Stati Uniti propriamente detti, cioè gli Stati Uniti come federazione. Ricordiamo che la Confederazione fu un esperimento che fallì ben presto e già alla fine degli anni Ottanta gli Stati Uniti adottarono la Costituzione federalista, ebbero la prima elezione presidenziale con Washington unico candidato vittorioso con voto unanime. Washington fa di Jefferson il suo segretario di Stato, il suo ministro degli esteri, e quindi vediamo un po' che idee Jefferson aveva della politica estera americana prima di poter diventare presidente e soprattutto che tipo di rapporto avesse con la Francia, gli ideali che lui credeva la Francia avesse contribuito in maniera decisiva ad espandere nel mondo. Ricordiamo che Jefferson fu plenipotenziario in Francia negli anni decisamente agitati dell'inizio della rivoluzione francese e poi fu segretario di Stato durante gli anni ancora più agitati in Francia della dittatura giacobina.
Jefferson ama la Francia, è attratto dalla cultura francese, a Parigi, come dire, frequenta circoli intellettuali, adora i vini francesi che cercherà senza successo di importare anche nella sua tenuta, no, di Monticello in Virginia. Quello dei vini, se vogliamo, è un altro paradosso, no? Jefferson celebra l'uomo comune, il piccolo proprietario, allevatore, coltivatore come pilastro di una società repubblicana, però poi ama molto il lusso e il lusso di certi prodotti che vengono dall'Europa. Lascerà conti di vini salatissimi a Parigi anche quando sarà poi presidente a Washington. Ama la Francia, ama la cultura francese, crede all'alleanza con la Francia e vi crede ancor più dopo la rivoluzione francese, perché quello è il momento in cui si auspica la creazione di un grande asse repubblicano transatlantico basato appunto sull'alleanza, sulla convergenza, sulla comunione di principi, di ideali, di visioni, di filosofie tra la Repubblica statunitense e quella francese. È la Repubblica sorella nella definizione che ne dà la Francia. Intendiamoci, all'epoca poi a determinati criteri di nazione e cittadinanza che noi consideriamo scontati oggi erano molto più fluidi e malleabili. Sullo spazio atlantico si muovevano persone dalla cittadinanza incerta o plurima, col grande sogno jeffersoniano è di avere una repubblica universale nel suo stadio finale. C'è uno storico di Jefferson, Peter Onuf, che ha scritto dei libri molto belli su questo, sulla visione imperiale globale di Jefferson, che è una visione legata all'idea che la Repubblica statunitense può rigenerare se stessa all'infinito, quindi l'impero repubblicano si può diffondere su scala globale. Il primo esempio poteva essere il caso della Repubblica francese. E la Repubblica sorella, la Francia, per Jefferson, laddove l'alleato naturale per gli Stati Uniti e la Gran Bretagna per Hamilton, no? Parliamo la stessa lingua, dirà Hamilton nel giustificare il fatto che sosteneva questo rapporto invece peculiare, speciale e forte con la Gran Bretagna. L'ostilità di Jefferson alla Gran Bretagna spiega anche la sua francofilia. È un'ostilità alla Gran Bretagna in parte ideologica, in parte, voglio dire, l'impero da cui ci si è emancipati, in parte legato anche all'esperienza pratica di Jefferson, come di tanti altri piantatori del sud, che dipendono in ultimo dalla finanza, dai prestiti britannici, dipendono da traffici commerciali sull'Atlantico gestiti, controllati e dominati dalla Gran Bretagna. Jefferson era un ricco proprietario terriero, ma anche per il suo stile di vita un po' stravagante non visse mai senza debiti, ed erano debiti che determinavano, lui riteneva, una dipendenza permanente proprio da quel giogo imperiale da cui politicamente ci si era emancipati. È una dipendenza della Gran Bretagna, quella degli Stati Uniti, che rimane anche dopo il 1783, anzi per tanti aspetti gli Stati Uniti continueranno a costituire per decenni una sorta di sottounità di un ordine imperiale atlantico e per certi aspetti globale dominato dalla Gran Bretagna. Poi gli studiosi si dividono su questi, alcuni credono che sia terminato con la guerra civile, altro che sia durato addirittura fino alla prima guerra mondiale, ma è all'ombra, diciamo, dell'egemonia britannica e soprattutto del dominio britannico sui mari che gli Stati Uniti indipendenti, insomma, operano, crescono e si sviluppano. Jefferson fa fatica ad accettarlo, anzi non lo accetta. James Madison, il suo successore, il suo delfino, il suo, come dire, alleato e confidente più importante, ha una posizione ancora più radicale, se vogliamo, su questo. E quindi il sogno di Jefferson e di Madison è di emanciparsi da questa dipendenza dalla Gran Bretagna, di affrancarsene. E tutto ciò orienterà poi delle scelte di politica estera abbastanza poco realistiche. Un tentativo, ad esempio, di ripensare i traffici commerciali sull'Atlantico, riducendo quelli con la Gran Bretagna e aumentando quelli sulla Francia, verranno presi dei provvedimenti che non porteranno da nessuna parte, determinerà quello scontro di cui abbiamo già parlato nel primo episodio tra fazione che poi diventerà nota come federalista e una fazione, diciamo, repubblicano-jeffersoniana, repubblicano-democratica, in cui la politica estera gioca un ruolo cruciale, nel senso che la primo avrà una posizione fronte federalista, filo britannico, il secondo invece una posizione filo francese per un po' di anni, perché poi le cose cambieranno e cambieranno in modo anche radicale.
Hai un po' anticipato la prossima domanda, perché mi viene in mente però questa riflessione mentre parlavi, che Jefferson davvero rappresenta l'ideale che lui vedeva incarnato negli Stati Uniti, ma era una realizzazione di quell'ideale profondamente imperfetta. Per Jefferson gli Stati Uniti erano soprattutto un'idea di libertà, un'idea di indipendenza, un'idea di repubblicanesimo, un repubblicanesimo che a suo modo di vedere, nonostante la sua insistenza sugli inalienabili diritti di tutti gli esseri umani, poteva però essere esercitato soltanto da una classe completamente idealizzata da Jefferson, che era quella fondamentalmente del proprietario terriero, soprattutto, diciamo, il proprietario terriero non grande latifondista, non necessariamente grande latifondista. Secondo lui la Repubblica americana avrebbe dovuto essere la Repubblica di queste persone, nonostante poi lui, nelle sue tante contraddizioni, ambivalenze, incoerenze, comunque non si spinse mai a negare diritti inalienabili a chi non fosse proprietario, e mi pare che in alcuni passaggi a un certo punto Jefferson riconobbe anche come la Repubblica dovesse contare, oltre ai proprietari terrieri, anche i lavoratori fra i suoi membri attivi. Una Repubblica che sì, era allo stesso tempo uno Stato fra gli Stati, ma era uno Stato diverso dagli altri Stati in tutto il mondo, proprio per questa sua vocazione intrinsecamente universalistica, addirittura con vagheggiamenti di repubbliche universali. Insomma, Jefferson è quello che in qualche modo dà credito poi nella storia a quello che diventerà l'immagine degli Stati Uniti come la Shining City on the Hill, no? La città che è brillante sulla collina, l'eccezionalismo americano. E allo stesso tempo però, o forse in conseguenza di questa sua visione degli Stati Uniti, di questa sua comprensione degli Stati Uniti fondamentalmente come un ideale, Jefferson persegue politiche che hanno scarsa o poca attinenza con quanto è effettivamente realistico o addirittura necessario perché gli Stati Uniti non solo raggiungano i loro obiettivi di politica estera, ma continuino a esistere come repubblica indipendente. Tant'è che sia sul piano di politica estera, sia sul piano degli equilibri costituzionali, quanto rafforzare il potere federale rispetto agli stati, sia per quanto riguarda alcune decisioni chiave di politica economica, di politica fiscale, come l'assunzione del debito a livello federale, oppure lasciarlo ai singoli stati, la creazione di una banca nazionale. Jefferson è sempre sul lato del no a tutte queste cose, della politica estera filo-francese, e così come lo sono i suoi seguaci. Però in realtà nei fatti lui perde, perché la fazione a lui avversa, guidata prima dal segretario al tesoro di Washington, di cui abbiamo parlato tanto nel primo episodio, che è Alexander Hamilton, qualcuno che aveva ambizioni presidenziali e che probabilmente sarebbe diventato presidente, di cui avremmo sicuramente parlato come presidente se non fosse morto in un episodio tragico quanto quasi grottesco nella sua, come posso dire, grottesco, perché Hamilton, ricordiamolo, finì ucciso in un duello, poi magari ne parliamo dopo, con una persona che era vicepresidente degli Stati Uniti. Succedeva anche questo, magari ne parliamo un attimo dopo del famoso duello in cui Hamilton rimase ucciso. Hamilton guidava quindi il partito dei federalisti insieme a John Adams, che era l'altro grande esponente di quella fazione, che era stato vicepresidente di Washington e poi presidente dopo che Washington aveva lasciato la Camera. Quindi in questo senso Hamilton, più che Adams, Hamilton invece rappresentano la realtà degli Stati Uniti come repubblica, che mette le basi per la sua sostenibilità futura come repubblica unita, sebbene federale, e anche in realtà le basi per essere una grande potenza, una repubblica capace di generare quelle risorse e quel consenso a livello centrale per poter impiegare quelle risorse. Eppure politicamente, dopo i primi 12 anni, diciamo, di esistenza degli Stati Uniti, in cui la presidenza fu retta prima da Washington e poi da Adams, Washington formalmente era un indipendente, ma di fatto favorì sempre le posizioni dei federalisti. Politicamente, dicevo, con l'elezione di Jefferson nel 1800 si inaugura una lunghissima stagione, ben 25 anni, in cui sarà il partito avverso, la fazione avversa ai federalisti, a occupare senza soluzione di continuità la magione presidenziale. Ricordiamoci che ancora non c'era la Casa Bianca, però c'era la città di Washington, che era stata fondata durante la presidenza. Non mi ricordo se già la fondazione era stata avviata già sotto Washington, ma insomma, Jefferson fu il primo presidente a insediarsi nella città di Washington, diventata capitale. Dicevo, quindi politicamente il partito avverso ai federalisti, che chiamava a se stesso repubblicani, repubblicani però non nel senso moderno, non nel senso del partito moderno dei repubblicani, anzi al contrario, questi repubblicani di Jefferson sono, diciamo, la costola da cui è nato in realtà il Partito Democratico, e pertanto gli storici lo chiamano il Partito Democratico Repubblicano o Repubblicano Democratico. Ecco, noi abbiamo già parlato delle differenze fondamentali, diciamo, fra queste due fazioni. Io insisto che i federalisti ebbero vinta sulle politiche centrali, ma in termini di politica intesa come politics invece che come policy. I democratici repubblicani, grazie a Jefferson e ai suoi successori Madison e Monroe, ebbero la meglio e furono fondamentali, diciamo, a definire poi la cornice più generale di un dibattito negli Stati Uniti che, pur nelle sue mille variazioni storiche, mantiene degli elementi di continuità che addirittura possono essere riportati a questo primo sistema partitico. Quindi, perché non ci dici qualcosa in più su federalisti e democratici repubblicani, e soprattutto una cosa curiosa, perché allora non erano partiti organizzati, erano fazioni che si associavano in base a comuni orientamenti di idee, ma anche in base al carisma personale dei loro principali esponenti. Ed è interessante vedere come questi esponenti, i persone individuali, avessero relazioni interpersonali molto fitte, sia nel proprio campo. Per esempio Jefferson fu legatissimo sia a James Madison sia a James Monroe, le due persone che lo seguirono come presidenti degli Stati Uniti, il quarto e il quinto, ma anche in maniera molto interessante allo stesso Alexander Hamilton e, più di ogni altro, questa è una storia a cui ha già accennato prima, a John Adams, cioè nel campo dei suoi avversari. Che ci può dire anche di queste relazioni che Jefferson ebbe con questi personaggi che sono tutti, ricordo, membri della famiglia dei padri fondatori degli Stati Uniti?
Ah, come dicevi tu, nel corso degli anni 90 del Settecento si va definendo il primo sistema partitico e bipartitico nella storia degli Stati Uniti, va contestualizzato, va storicizzato, non c'erano le campagne elettorali, non c'era la struttura, l'organizzazione che in realtà comincerà a definirsi, a formarsi 20-30 anni più tardi. C'era quello sì, ed era una peculiarità statunitense, una vivacissima attività giornalistica, pamflettistica, che rendeva, portava la politica, diffondeva la politica, il dibattito politico, lo scontro politico, ben più che in altri paesi, e formava un'opinione pubblica, creava un dibattito pubblico spesso aspro, brutale, fatto anche di diffamazioni, di attacchi personali, che Jefferson stesso subì, insomma, di colpi bassi che segnarono e scandirono le campagne elettorali, quella presidenziale del 1800 in modo particolare. Ora si produce una spaccatura, una divisione in partiti e fazioni che era quanto l'originaria generazione elite indipendentista aveva considerato come uno dei mali maggiori, uno dei pericoli maggiori. Scontri interni potessero in ultimo lacerare, dividere, offrire strumenti a potenze esterne, come avvenne, per ingerire nella vita politica e pubblica statunitense, era una delle grandi paure dell'elite rivoluzionaria. La Francia a un certo momento, secondo alcuni studi, aveva sul suo libro paga un pezzo cospicuo del Congresso degli Stati Uniti, cioè corrompeva membri del Congresso per ottenerne dei vantaggi politici, quindi le fazioni, lo spirito di fazione era qualcosa che l'elite rivoluzionaria temeva, che sperava di poter prevenire. Il celebre discorso di Commiato di Washington del 1796 mette in guardia esattamente da questo. Questo in realtà si realizza. Abbiamo detto che la politica estera, i rapporti con la Francia o quelli con la Gran Bretagna gioca un ruolo cruciale nel determinare questa spaccatura. Semplificando molto, ci sono, come dire, elementi sociali, geografici, di politiche, divisioni politiche che determinano questa prima spaccatura politica, questa formazione di un sistema dei partiti. Diversi interessi, quelli agrari, delle piantagioni del sud, quelli di un ceto mercantile, in alcune sue espressioni già proto-manifatturiero, proto-industriale della Nuova Inghilterra e del nord-est. C'è uno scontro a cui accennavi tu, molto marcato, su come si deve strutturare questa nuova federazione e su quali politiche adottare, con un fronte federalista, il nome ce lo dice, favorevole a centralizzare tante competenze nel potere federale e a dargli gli strumenti per poter esercitare un'influenza forte, l'assunzione del debito, la creazione di una banca nazionale, l'istituzione di tariffe verso l'esterno e così via, che si scontra invece con chi ha una visione nella quale deve rimanere il primato del potere statale su quello federale. L'esperimento federale statunitense è un esperimento anche radicale, perché spezza il potere e lo distribuisce a due attori diversi, no? L'attore statale e l'attore federale. Questo crea una dialettica molto molto intensa, che come sappiamo e come vedremo, quando si intreccia con le questioni altre, a partire dalla schiavitù, rischia di farlo esplodere, anzi lo fa esplodere questo esperimento federale, e portando a una guerra che poi determinerà una ricomposizione. E nel corso degli anni 90 del Settecento, poi soprattutto quando viene eletto John Adams nel 1796, queste divisioni si fanno più marcate, anche perché vengono adottati dei provvedimenti dalla parte dell'amministrazione Adams, che rischia una quasi guerra con la Francia perché non venivano rispettati i suoi diritti, i diritti delle imbarcazioni statunitense sull'Atlantico, i diritti dei neutrali. Porta all'adozione di provvedimenti, soprattutto queste leggi contro la sedizione e contro gli stranieri che cercano appunto di interferire nella vita pubblica statunitense, questi famosi Alien and Sedition Acts del 1798, sono provvedimenti che il fronte avverso, il fronte democratico repubblicano, il fronte jeffersoniano, concepisce e presenta come un vero e proprio attentato a quelle libertà che gli Stati Uniti così faticosamente avevano conquistato. Jefferson e Madison è un po', come dire, ha un rapporto strettissimo con Jefferson, ed è per certi aspetti quello col peso intellettuale maggiore, quello più sofisticato, quello che spesso e volentieri dà le idee che poi Jefferson traduce grazie alla sua penna. Jefferson e Madison scrivono queste famose risoluzioni del Kentucky e della Virginia nel 1798, in cui contestano questo abuso di potere federale. Gli Alien and Sedition Acts modificano i criteri per ottenere la cittadinanza e danno al governo federale gli strumenti per colpire gli oppositori politici, diciamo così, semplifico molto. Ecco, Jefferson e Madison producono queste risoluzioni in cui contestano le misure adottate, ma soprattutto contestano il principio costituzionale, ovvero usano il principio costituzionale per contestare queste misure. Cosa dicono? Sostanzialmente, di nuovo semplifico molto, che il potere degli stati è superiore a quello federale. Non usano il termine ancora che verrà utilizzato tre decenni dopo su altre crisi, però hanno il potere in ultimo di annullare le leggi federali. Ecco, prendono posizione in questa disputa, in questa dialettica tra potere federale e potere statale a favore dei primi, e in questo sostanzialmente dicono qualcosa di molto radicale, perché questa filosofia presente nelle risoluzioni del Kentucky e della Virginia del 1798, questa filosofia poi verrà ripresa da altri pensatori, penso a John Calhoun della Carolina del Sud, che lo utilizzeranno anche per giustificare il diritto di secessione. Insomma, si anticipa poi una dinamica che si manifesterà con molta più forza alcuni decenni più tardi, che porterà fino alla guerra civile. Mi chiedevi dei rapporti complicati con gli avversari, no? La politica è fluida, le cose mutano rapidamente, il grande avversario di Jefferson, Hamilton, non diventerà mai intimo di Jefferson, ma di fatto permetterà a Jefferson di diventare presidente nel 1800. Il rapporto forse più interessante è quello con John Adams, il secondo presidente, perché i due si detestano. L'uno dice cose terribili dell'altro, e dicevo prima, nella polemica pubblica aspra dell'epoca, le diffamazioni dell'uno sull'altro occupano uno spazio importante, però poi si riavvicinano. In realtà il caso lo offre la moglie di John Adams, Abigail Adams, una prima first lady molto influente e molto attiva anche politicamente, che nello scrivere a Jefferson, mi sembra siamo nel 1804, quando muore una delle figlie di Jefferson, riallaccia i rapporti con Jefferson. In realtà la lettera è una lettera di condoglianze in cui poi Abigail Adams accusa anche Jefferson di non essere stato corretto con il marito, però ecco, si riallacciano i rapporti tra le due famiglie. E poi negli anni successivi, soprattutto negli anni post-presidenziali, c'è questa fittissima corrispondenza tra Adams e Jefferson, una corrispondenza ricchissima perché è una corrispondenza fatta di riflessioni politiche, di riflessioni costituzionali, di tentativi di immaginare il futuro della Repubblica. Due padri fondatori e due padri nobili che discutono frequentemente, tantissimo, su cosa siano gli Stati Uniti, cosa debbano essere gli Stati Uniti, cosa attende gli Stati Uniti. Il paradosso, no? È significativo, ha una valenza simbolica fortissima, che poi i due uomini moriranno lo stesso giorno, che è già una coincidenza straordinaria, che questo giorno sia il cinquantennale, l'anniversario della dichiarazione di indipendenza, perché è il 4 luglio 1826.
Esattamente, la circostanza straordinaria della morte parallela di Adams e Jefferson, che, come diceva Mario, erano stati in corrispondenza fittissima su temi altissimi, pur provenendo da esperienze politiche in campi avversi, eppur essendosi pubblicamente detestati per anni, e che questo giorno sia lo stesso in cui gli Stati Uniti celebrano la loro indipendenza, il 4 luglio, indipendenza proclamata da una dichiarazione scritta da Jefferson, se non ricordo male, Mario, proprio su raccomandazione di Adams. Adams fu quello che più di altri spinse perché fosse affidato a Jefferson il compito di scrivere la dichiarazione?
È esattamente così, sì. La decisione fu Adams a riconoscere la penna superiore di Jefferson e a assegnare a Jefferson la responsabilità del primo draft, che poi fu emendato e rivisto dagli altri quattro membri della commissione.
Se qualcuno avesse scritto questa storia, io l'avrei bollata come talmente eccessiva da essere fondamentalmente brutta ai limiti della soap opera. Invece è effettivamente un fatto storico. Questa è una coincidenza straordinaria che non smette mai di sorprendermi.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.